Tratto dal capitolo sesto, paragrafi 12, 13, 14 e 15 del Trattato teologico-politico di Baruch Spinoza. Passo a mostrare sulla base della scrittura che i decreti e gli ordini di Dio, e di conseguenza la sua provvidenza, non sono in realtà altro che l'ordine della natura, e cioè che quando la scrittura dice che l'una o l'altra cosa è stata fatta da Dio o dalla sua volontà, non vuol dire altro in realtà, se non che quella cosa è stata fatta secondo le leggi e l'ordine della natura, e non, come il volgo crede, che la natura per quel tempo abbia cessato di agire, o che per un certo tempo il suo ordine sia stato interrotto. Ma la scrittura non insegna direttamente le cose che non hanno attinenza con il suo insegnamento, poiché non le spetta insegnare le cose per mezzo delle cause naturali, ossia cose puramente speculative. Pertanto, ciò che qui ci proponiamo deve essere ricavato per via di conseguenza da alcune storie della scrittura, che all'occasione sono narrate in maniera più ampia e circostanziata. Riferirò dunque alcune di queste storie. In 1 Samuele 9, 15-16 si racconta che Dio rivelò a Samuele che gli avrebbe inviato Saul. Tuttavia, Dio non lo inviò da Samuele nello stesso modo in cui gli uomini sono soliti inviare qualcuno da qualcun altro, ma questo invio da parte di Dio non fu altro che lo stesso ordine della natura. Saul, infatti, come si racconta nel citato capitolo, cercava le asine che aveva perduto e stava già per decidere di tornare a casa senza di esse quando, per consiglio del suo servo, si recò dal profeta per sapere dove potesse ritrovarle. Né risulta da tutto il racconto che Saul abbia avuto un altro ordine di Dio all'infuori di quest'ordine della natura, affinché si recasse da Samuele. Nel Salmo 147, 18 è detta parola di Dio quell'azione naturale del vento caldo che fa sciogliere la brina e la neve, e al verso 15 la parola imperiosa di Dio è chiamata vento freddo. Nel Salmo 104,4 il vento e il fuoco sono chiamati messi e ministri di Dio, e nella scrittura troviamo molte altre locuzioni di questo tipo, le quali indicano tutte, nella maniera più chiara, che il decreto, il comando, l'ordine e la parola di Dio non sono altro che la stessa azione e lo stesso ordine della natura. Perciò non c'è più dubbio che da tutte le cose raccontate nella scrittura siano avvenute naturalmente e tuttavia sono riferite a Dio perché, come abbiamo già mostrato, non è compito della scrittura insegnare le cose per mezzo delle cause naturali, ma soltanto raccontare quelle cose che colpiscono e occupano l'immaginazione e inoltre raccontarle con un metodo e uno stile che sono i più adatti a far ammirare sempre di più le cose e di conseguenza a imprimere la devozione nell'animo del volgo. Se dunque nella Sacra Scrittura si trovano alcune cose di cui non sappiamo esporre le cause e che sembrano essere accadute oltre, anzi contro, l'ordine della natura, non devono essere per noi di ostacolo, ma bisogna credere, senza eccezione, che quanto è veramente accaduto è accaduto naturalmente. Ciò è confermato anche dal fatto che nei miracoli si trovavano molte circostanze, anche se non sempre sono riferite, specialmente quando essi sono narrati con uno stile poetico. Circostanze, dico, che mostrano chiaramente come i miracoli richiedano cause naturali. Allo stesso modo si trovano nella scrittura molte altre cose, le quali tutte mostrano a sufficienza che i miracoli richiedono qualcosa di diverso dall'assoluto, come dicono comando di Dio. Per cui bisogna credere che, sebbene le circostanze dei miracoli e le cause naturali di essi non siano sempre né tutte narrate, i miracoli tuttavia non avvennero senza di esse. Ciò risulta anche da Esodo 14,27, dove si racconta soltanto che per il solo cenno di Mosè il mare tornò al suo solito livello e non si fa alcuna menzione del vento. Tuttavia, nel Cantico, si dice che la cosa accadde perché Dio soffiò con il suo vento, soffiò con un vento fortissimo. Poiché nella storia è omessa questa circostanza, anche il miracolo appare perciò più grande. Ma forse qualcuno obietterà che nella scrittura troviamo moltissime cose che sembrano non potersi in alcun modo spiegare per mezzo di cause naturali, come il fatto che i peccati degli uomini e le loro preghiere possono essere cause di piogge o della fertilità della terra, o come il fatto che la fede potesse sanare dei ciechi e altre cose del genere che sono narrate nella Bibbia. Ma a questo ritengo di aver già risposto. Ho mostrato infatti che la scrittura non insegna le cose per mezzo delle cause prossime, ma soltanto le narra, con quell'ordine e quelle espressioni con le quali può muovere al massimo grado gli uomini, e specialmente il volgo, alla devozione, e per questa ragione parla così impropriamente di Dio e delle cose, proprio perché non cessa di convincere la ragione, ma di influenzare e occupare la fantasia e l'immaginazione degli uomini. Se infatti la scrittura raccontasse la distruzione di un impero, come sono soliti raccontarla gli storici degli eventi politici, ciò non commuoverebbe per niente il volgo, ma lo commuoverebbe al massimo se, come è solita fare, rappresentasse tutte le cose in forma poetica e le riferisse a Dio. Quando dunque la scrittura racconta che la terra è sterile per i peccati degli uomini o che i ciechi sono guariti per la fede, non ci deve impressionare più di quanto non faccia quando racconta che Dio si adira per i peccati degli uomini, si contrista, si pente del bene promesso o fatto, oppure che Dio, alla vista di un segno, si ricorda di una promessa e molte altre cose del genere, le quali o furono dette in forma poetica, oppure furono riferite secondo le opinioni e i pregiudizi dello scrittore. Per cui concludiamo qui in assoluto che tutte le cose che nella scrittura sono narrate come veramente accadute, accaddero necessariamente, come tutte le cose, secondo le leggi della natura. E se si trova qualcosa di cui si possa dimostrare in maniera apodittica che è contrario alle leggi della natura o che non ha potuto seguire da esse, si deve senz'altro credere che ciò sia stato aggiunto nella sacra scrittura da uomini sacrileghi. Tutto ciò è contro la natura, infatti, è contro la ragione, e ciò che è contro la ragione è assurdo, e perciò deve essere anche rifiutato.